E allora buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. E oggi lunedì 25 maggio cominciamo con la consueta trasmissione settimanale di Impatto. E la scaletta della trasmissione di oggi prevede degli aggiornamenti per quello che riguarda la vertenza contro l'eco distretto di Velletri, quindi il progetto di discarica inceneritore, di discarica e biometano, e tutti insomma gli aggiornamenti su questa vicenda. Continuiamo la trasmissione parlando dello sciopero che ci sarebbe dovuto essere oggi lunedì 25 maggio e che è stato revocato, sciopero degli addetti delle aziende che si occupano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Continuiamo la trasmissione parlando delle infinite polemiche che attraversano il Comune di Roma per quello che riguarda la raccolta e il trattamento dei rifiuti, il sindaco e l'assessore contro Cerroni, Cerroni contro il sindaco e l'assessore, Lama contro Colari, insomma tutti contro tutti, in mezzo il bando europeo per il trattamento dei rifiuti. E chiudiamo la trasmissione con un approfondimento per insomma parlare di questa ultima legge, la legge sugli ecoreati, di cui si parla sulla stampa, e vedremo un po' di cominciarla ad analizzare. Speriamo insomma anche di metterci in contatto con altri compagni che dalla Campania hanno già stilato un dossier proprio su questa legge, evidenziando le parti più critiche. E allora comincia la trasmissione Impatto. Come abbiamo detto, cominciamo parlando di Velletri. Abbiamo parlato tante volte delle iniziative e delle mobilitazioni che si sono organizzate in questi mesi a Velletri per cercare di contrastare il progetto di ecoparco o ecodistretto, insomma come lo vogliamo chiamare, un progetto che prevedeva una grande discarica di rifiuti indifferenziati, 2 milioni di tonnellate, un impianto di trattamento dei rifiuti e un impianto a biogas. Bene, di questo progetto fortunatamente alcuni pezzi sono cominciati a cadere, però altri sono rimasti e sono anche cambiati poi nel frattempo. Sì, perché il tanto odiato impianto a biogas, quello che in prima battuta era stato proposto all'interno del comprensorio che si voleva creare, che si vuole creare a Velletri, è stato cancellato ed è stato sostituito da un impianto a biometano. Questo l'ha detto in maniera perentoria il sindaco di Velletri, Servadio, lo scorso 23 maggio durante un'udienza della commissione che a Velletri è stata organizzata proprio per discutere dei progetti che ricadono in quella zona, ed è stato molto chiaro perché ha detto che c'è assoluta necessità di questo impianto, che adesso però si è trasformato in un'altra cosa. Il biogas è sfumato e si passa a una nuova tecnologia, il biometano. Ne approfondiremo questo argomento perché insomma la scelta di cambiare impianto non è legata alle esigenze dello smaltimento dei rifiuti oppure della compatibilità con il territorio dello stesso, ma è legata solamente a come girano i soldi degli incentivi in questo momento. E quindi veramente una dichiarazione ad orologeria che lascia anche intendere quanta malafede e quanta insomma clientelismo c'è dietro questa operazione. Tra l'altro, in settimana la procura di Velletri è tornata sui terreni della cava di Lazzaria, dove doveva sorgere la discarica del cosiddetto ecoparco, cava che è stata sequestrata perché c'è stata una autodenuncia di stoccaggio illegale di rifiuti, e in settimana, insomma, la procura di Velletri è tornata con le ruspe dentro la cava a fare nuovi sopralluoghi, proprio per verificare se ci sono altri sversamenti sempre all'interno della stessa. E questo, insomma, è un altro segnale di come molte aree agricole nel corso dei decenni passati sono state martoriate sul nostro territorio. In risposta alle pesanti dichiarazioni del sindaco di Velletri, i comitati che si stanno opponendo a questo progetto hanno già lanciato una prima iniziativa, e cioè una presenza di massa al comune di Velletri per mercoledì 27 maggio alle 4:30, proprio in concomitanza della commissione che sta portando avanti i lavori proprio per valutare la fattibilità di questo mega progetto legato al mondo dei rifiuti. Ma, insomma, come dicevamo, il progetto di biogas è sfumato, si è passati a biometano. Mesi fa parlavamo di un convegno di biogassisti in cui si aspettava con ansia che i soldi fossero indirizzati, e questi soldi, a quanto pare, si comincia a capire come gestire il flusso di gas dentro la rete.
Infatti, già noi da questi microfoni avevamo parlato a febbraio di questo convegno del Consorzio Italiano Biogas, all'interno del quale c'era stato una tavola rotonda con l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e questo ente in qualche modo aveva promesso ai produttori di biogas e biometano un futuro inserimento del loro metano nella rete nazionale, e quindi l'elaborazione da parte del GSE delle direttive e delle normative, appunto, legate all'inserimento di questo biometano. E questa cosa, a quanto pare, è finalmente avvenuta sul sito del GSE. Infatti, ci sono tutte le condizioni per i produttori di biometano per vendere sul mercato nazionale il loro prodotto, e quindi in qualche modo il mercato si fa più ampio per i piccoli produttori, si fa nazionale, e le possibilità di guadagno maggiori.
Eh sì, e tra l'altro abbiamo raccontato e spiegato nei mesi passati come molti progetti di biogas fossero in stand-by, proprio perché c'è la possibilità di ruspare qualche soldino in più cambiando l'impianto e passando al biometano. E questo, insomma, le dichiarazioni del sindaco di Velletri e, insomma, l'annuncio della operatività da parte del GSE in questa vicenda non fa che, insomma, rafforzare la tesi che si tratta di speculazioni belle e buone, e che delle necessità e dei bisogni delle popolazioni veramente non interessa a nessuno.
Tra l'altro, una notizia sempre di questa settimana è che il nuovo decreto su cui il Ministero dello Sviluppo Economico sta lavorando, sugli incentivi alle fonti rinnovabili non legate al fotovoltaico, confermano i finanziamenti alle biomasse garantiti, a quanto pare, quantomeno per i prossimi 20 anni, mentre sono stati tagliati del 40% gli incentivi per l'eolico dei piccoli impianti e del 24% al mini idroelettrico. Quindi continua questa politica non solo legata alle biomasse, ma anche agli inceneritori e alle mega centrali, dal momento che anche per questi i finanziamenti sono stati garantiti.
E quindi, a quanto pare, il governo Renzi non vuole farsi proprio mancare niente e distribuisce regalie a imprenditori un po' su tutti i settori industriali di questo paese, da quelli classici a quelli cosiddetti green, che poi, insomma, sono una truffa bella e buona. Speriamo che invece le mobilitazioni e le iniziative delle popolazioni possano impedire e mettere un bastone in questo meccanismo, che invece procurerà sicuramente moltissimi danni, come fino a questo momento invece è successo, ma magari con discariche e inceneritori. Allora chiudiamo questa prima parte di trasmissione e poi ci risentiamo con quelle che sono ormai le polemiche costanti che ci sono a Roma sul trattamento dei rifiuti.
Have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. Hope you're not lonely without me. Is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
E allora riprende la trasmissione Impatto, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo lunedì 25 maggio. Tra pochi minuti purtroppo comincerà il derby e infatti qui a San Lorenzo c'è tra l'altro una strana quiete, probabilmente tutti si stanno indirizzando davanti a uno schermo per assistere alla partita. Comunque a noi non interessa più di tanto la partita e continuiamo parlando della città di Roma e di quello che succede, perché le polemiche sulla raccolta in particolare dei rifiuti e quindi del degrado, dello sporco, sono all'ordine del giorno. E poi quando si parla dei motivi per cui questa raccolta è così scadente, per cui non si riesce mai a arrivare al cuore del problema. La scorsa settimana le polemiche sui giornali investivano principalmente gli impianti del magnate, del monopolista dei rifiuti, Manlio Cerroni. Il sindaco di Roma, Marino, ha minacciato per tutta la settimana di requisire gli impianti di Cerroni, perché Cerroni non li mandava a regime, così facendo impediva ai camion dell'AMA di conferire i rifiuti, e questo meccanismo provocava i cassonetti stracolmi in alcuni quartieri di Roma. Però insomma, dopo una settimana di proclami su questo sequestro degli impianti, nulla si è mosso, e qui insomma ci viene da pensare come gli interessi e gli affari di una potenza economica come quella delle aziende di Manlio Cerroni siano intoccabili anche dal sindaco di Roma, che ha minacciato di requisire gli impianti. Quindi una minaccia forte, un'azione che probabilmente in questo paese è stata messa in campo pochissime volte. In realtà non si è mosso niente, e continuano invece le polemiche e lo scontro di potere per assicurarsi o continuare ad assicurarsi le fette di mercato. E infatti Manlio Cerroni in settimana ha fatto sapere al Comune di Roma che non parteciperà al bando europeo per il trattamento della parte indifferenziata del rifiuto. Dichiarano le aziende di Manlio Cerroni che il bando europeo non li soddisfa, è obsoleto, e in particolare si appellano al principio di prossimità che non viene rispettato, secondo Manlio Cerroni, proprio in questo bando europeo. Poi insomma, se ci ricordiamo i giri infiniti che hanno fatto fare alla immondizia di Roma nelle discariche di Manlio Cerroni, il principio di prossimità si va a far benedire, e quindi insomma si tirano fuori questi argomenti solo quando si fa comodo. Certo, quello che è vero è che se Manlio Cerroni non si presentasse al bando, sicuramente mancherebbe un soggetto che probabilmente è l'unico in grado di portare a termine questa operazione, e sicuramente può mettere in difficoltà la normale raccolta e trattamento dei rifiuti, con la conseguenza di ritrovarsi coi cassonetti strapieni in giro per Roma. Quindi colpo su colpo, tutte le pedine su questo scacchiere continuano a fomentare un indirizzo per lo smaltimento dei rifiuti che però insomma non sta portando a dei risultati concreti, soprattutto dal punto di vista della diminuzione complessiva della produzione dei rifiuti. La giunta Marino e quella Zingaretti stanno indirizzando i rifiuti di Roma fuori la regione. Gli altri soggetti economici invece puntano ancora a discariche e inceneritori, e questo insomma è molto preoccupante, proprio alla luce dei molteplici disastri che sono stati denunciati, disastri e truffe che sono state denunciate e sono anche oggetto di inchieste proprio nel Lazio. Tra l'altro il Comune di Roma ha preso poi un'altra iniziativa molto poco edificante secondo noi: nel quartiere di Trastevere cominceranno a lavorare i volontari, cioè degli esseri umani facenti parte di un'associazione che si chiama Trastevere Attivera, che collaboreranno con i dipendenti dell'AMA proprio per assicurare una corretta raccolta dei rifiuti nel quartiere di Trastevere. Questa operazione è molto pericolosa perché apre la strada, appunto, da una parte al lavoro volontario e quindi gratuito, e poi, se è possibile, magari all'entrata in partnership di cooperative, quindi di lavoratori sfruttati, con una progressiva esternalizzazione del servizio e l'allontanamento dell'AMA, e quindi dei dipendenti dell'AMA e dei lavoratori dell'AMA, che comunque godono di contratti e tutele molto più significativi di quelli di volontari che non vengono pagati, oppure di lavoratori di cooperative. e il rischio di ritrovarsi con una raccolta dei rifiuti spezzettata in una miriade di cooperative che provano a lucrare proprio su questo servizio è molto concreto, e bisogna insomma vigilare per far sì che ciò non avvenga, perché insomma tornerà solamente nelle tasche dei gruppi economici che gestiscono questo servizio, e i costi e i risultati del servizio andranno come sempre in questi casi a scapito di tutta la popolazione. Quindi un altro elemento in questo dibattito veramente lungo e anche un po' trito rispetto alla città di Roma e al trattamento dei rifiuti e ai cassonetti sporchi. Noi speriamo che si riesca a fare chiarezza su questo argomento e che prima o poi anche su questo argomento si riesca ad avere una mobilitazione tale per imporre un sistema di raccolta e trattamento e smaltimento dei rifiuti che non preveda più discariche, inceneritori o impianti industriali di qualunque tipo che provocano nocività e distruzione sui territori. Allora chiudiamo questa parte della trasmissione e ci risentiamo tra qualche minuto. E allora di nuovo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ci siamo scordati una piccola parentesi che avevamo messo in scaletta, che era quella relativa al paventato sciopero di oggi dei lavoratori dell'igiene urbana. Lo sciopero è stato revocato e così il sindaco di Roma e tutta la giunta, così preoccupata per le disfunzioni che già c'erano nella città, si sono un po' tranquillizzati. C'è da dire che lo sciopero non era lo sciopero dell'AMA, ma è lo sciopero di tutto il comparto dei lavoratori dell'igiene urbana, e lo sciopero è stato sospeso perché è stato firmato un protocollo d'intesa per il rinnovo del contratto. In particolare non si parla assolutamente delle condizioni di lavoro dei lavoratori dell'igiene urbana, ma si parla soltanto che con gli sforzi fatti durante la settimana si è riuscito a scongiurare lo sciopero e si è riuscito a impedire che durante il derby i cassonetti della Monnezza non fossero svuotati. Questo l'ha dichiarato il funzionario della CGIL Funzione Pubblica di Cola, che a cui premeva tanto, insomma, garantire alla città di Roma un weekend e un inizio di settimana tranquillo. Probabilmente non gli interessa tanto invece le condizioni dei lavoratori, e in particolare le condizioni dei lavoratori dell'AMA, che a quanto pare, proprio per la situazione di criticità che alcuni quartieri di Roma hanno segnalato in questi giorni rispetto alla raccolta dei rifiuti, hanno dovuto raddoppiare i turni e quindi aumentare lo sforzo. Ricordiamo che l'AMA ha circa 5.000 operai addetti alla raccolta, ha circa 500 operai addetti alla raccolta dei cassonetti dei rifiuti, e circa 5.000 operai addetti alla raccolta dei rifiuti e circa 60.000 cassonetti sparsi un po' in tutta la città. E quindi, se facciamo un conto, sono più di 10 cassonetti al lavoratore, che non è una media molto comoda, e sicuramente i turni e i carichi di lavoro sono abbastanza pesanti. Però la preoccupazione dei sindacati confederali è quella di assicurare alla città di Roma un derby tranquillo, e soprattutto, perché di questo si parla adesso, di un di un nuovo giubileo da far passare serenamente ai pellegrini che arriveranno, anche dal punto di vista dell'igiene urbana. Una situazione veramente poco edificante, perché poi i costi e soprattutto lo sfruttamento che subiscono i lavoratori del settore è molto, molto forte, visto anche il tipo di lavoro usurante che vanno a intraprendere. Se poi ci mettiamo che questi stessi lavoratori vogliono essere avvicendati attraverso volontari oppure lavoratori di cooperative che vengono pagati ancora di meno e con ancora meno tutele, il quadro è veramente deprimente. E quindi questo era, insomma, una delle preoccupazioni principali della settimana per quello che riguarda Roma, ma insomma il pericolo è stato scongiurato perché lo sciopero è stato revocato.
I comunisti prendono modello Cristo mentre i preti mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno stiamo insieme, ma non vediamoci che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città, degli aperitivi a 10 euro e clima di terrore a gratis, dei giovani di sinistra rivisti bugiardi senza lode, gente che in una gara di idiozia riuscirebbe ad arrivare secondo. Mi sono rotto il cazzo di quelli che vogliono andare un anno all'estero, ma prima 3 mesi da cameriere, così guadagno qualche soldo. Svegliati stronzo che sono 30 anni che mamma ti mantiene, e le dispiace pure che vai a fare il cameriere. Mi sono rotto il cazzo delle signorine che vogliono fare un sacco di cose, ma non ne sono in grado e se ne accorgono tardi. E allora 800 euro per la reflex, 200 per yoga, 300 per i peli del culo e 600 d'affitto. Per emanciparsi mi sono rotto il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio Leni. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio. Se vince la sinistra vince la droga, e mai che mi invitino a un festino. Mi sono rotto il cazzo del più grande partito riformista d'Europa, ne facciamo quarrato nel grande centro dei girotondi del partito dell'amore del governo ombra, di chi si difende dai processi e non nei processi, dei militari nei giardini pubblici a far la guardia a chi pisce il cane. Mi sono rotto il cazzo della sicurezza come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette. Mi sono rotto il cazzo, c'è la crisi, c'è la crisi. Da domani acquisto solo caccia bombardieri. È un po' di tempo ormai che vendiamo solo sangue e compriamo solo merda. Mi sono rotto il cazzo che bisogna essere lavoratori flessibili, come il gasolano in tournée, ma molto più sorridenti. Di fascisti col culto del corpo che diventano campioni di greco-romano e poi fanno gli agguati ai ragazzini di notte. In 5 contro 1. Mi sono rotto il cazzo che non sono d'accordo con te, ma morirei affinché tu possa dire la tua stronzata. Che poi i nazisti sono giovani che amano la politica, i comunisti prendono modello Cristo mentre i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli. Mi conosco fin troppo bene, ho ancora tutta la vita davanti. Che cazzo faccio di qui fino alla pensione, che poi mica me la danno e comunque non avevo le carte. Mi sono rotto il cazzo anche di te, che per fortuna non ti conosco e forse sei la speranza. Giuro che se ti incontro, giuro che se ti incontro finisce male.
E allora, finita questa canzone, torniamo con la diretta da Radio Onda Rossa. E da Scaletta abbiamo intenzione di parlarvi della legge sugli ecoreati, questo nuovo strumento che il governo Renzi ha messo in piedi per agevolare insomma aziende, imprenditori in un settore che è molto complicato e in cui purtroppo non se ne viene mai a capo. Questo testo, insomma, adesso lo andiamo, cerchiamo di spiegare alcuni elementi che sono più controversi. Sicuramente negli ultimi anni, da Taranto alla Terra dei Fuochi a tutti gli scandali che riguardano discariche e impianti nocivi, è evidente che il governo Renzi ha dovuto creare una provato a mettere una toppa con una legislazione che cerca, insomma, di aiutare e evitare la punizione o la sanzione in quanto tale, ma più che altro una specie di conciliazione.
Beh, allora, innanzitutto partiamo col dire che questa legge sì, esce adesso col governo Renzi, però è partita molto tempo fa, nel senso che è una legge sui reati ambientali, è da molto tempo che è richiesta in generale dalla legislazione, perché in Italia mancava. E quindi diciamo che ci sono anche dei punti a favore di questa legge, innanzitutto il fatto che appunto i reati commessi contro l'ambiente sono per la prima volta nel codice penale, mentre prima c'era una grossa lacuna da questo punto di vista, e questo comportava il fatto che i reati avevano pene molto brevi, da pochi mesi a un massimo di 3 anni, mentre con questa nuova legge si arriva anche fino ai 20 anni. Inoltre sono allungati i tempi di prescrizione, quindi queste ovviamente sono, diciamo, le cose che chi è a favore di questa legge si spinge come cambiamenti positivi, che effettivamente esistono, insomma, dobbiamo tenerne conto. E quindi l'aumento della prescrizione permetterebbe, diciamo, in un futuro di evitare processi come quello Eternit, per cui alla fine tutti quanti si va a casa impuniti perché si è passato troppo tempo. Inoltre sono facilitati alcuni strumenti di indagine come le intercettazioni, e cosa importante, ci sono 5 nuovi delitti: quello di inquinamento, di disastro ambientale, di traffico di materiale radioattivo, di omessa bonifica e di impedimento del controllo. A ciò si aggiungono le aggravanti ambientali e l'aggravante di dolo eventuale, ossia quando in qualche modo all'interno del processo viene dimostrato che l'inquinatore sapeva che avrebbe inquinato e nonostante ciò l'ha fatto. Però allo stesso tempo a questa aggravante invece si è aggiunto lo sconto di pena, che è previsto per il ravvedimento operoso, che è proprio uno degli elementi critici che noi vogliamo sottolineare di questa legge. Diciamo che il ravvedimento operoso, da quello che noi abbiamo capito analizzando un po' le carte, è un po' una sorta di conciliazione. Nel momento in cui l'inquinatore dice sì, è vero, ho inquinato e adesso vi aiuterò a fare la bonifica, si interrompe prima il processo e si inizia prima la bonifica. Quindi con questa logica però si riduce la pena, e bisogna anche capire poi questa bonifica come avviene, a quanto contribuisce l'inquinatore stesso nel costo della bonifica, dal momento che molto spesso invece ricade sui costi pubblici. E poi diciamo che uno degli elementi più critici di questa legge, che sta un po' spaccando addirittura all'interno del Parlamento, quindi figuriamoci tra di noi, è il fatto che nell'articolo 452 quater, ossia quando si parla si stabilisce cos'è il reato di disastro ambientale, si parla di reato ambientale, di reato di disastro ambientale definito tale se cagionato abusivamente. Questo avverbio inserito nella legge è molto ambiguo, ovviamente. Certo, era ambiguo anche quello precedente, che era il 452 bis, per cui il disastro ambientale era presente quando si compievano atti in violazione di specifiche disposizioni normative. Allo stesso tempo, diciamo che chi spinge questa legge dice che il termine abusivamente contemplerà più casi, come per esempio quello dell'amianto o quello della tutela del paesaggio. Secondo altri invece è molto ambiguo e potrebbe quindi essere interpretato in maniera molto differente da un processo all'altro e lasciare spazio di manovra alle aziende processate.
Sì, questa cosa, di questa norma se ne discute già da circa un anno, e già nel testo originale c'erano numerosi campanelli d'allarme. Uno era questo del ravvedimento operoso, che appunto è stato confermato, e l'altro è la possibilità di conciliazioni pecuniarie, quindi il che praticamente si tratterebbe appunto di un condono a posteriori, solamente nel caso in cui si venga beccati, e l'ultimo dettaglio era la subordinazione della punibilità alla violazione di disposizioni legislative. Era elencato appunto disposizioni legislative, regolamenti regolamentari o amministrative, e adesso è tutto riassunto in un unico aggettivo, che è appunto abusivo. Già noi sappiamo che questo tipo di reati sono complessi da perseguire, perché nel momento in cui si viene autorizzati da una valutazione di impatto ambientale a costruire un impianto, e dall'autorizzazione integrata ambientale al funzionamento dell'impianto, che poi può anche essere modificato con autorizzazioni successive, quindi sono i classici giochetti di autorizzare un impianto un pezzo alla volta. Adesso da questa norma non si capisce bene che cosa può voler dire, anche nel momento in cui si costruisca ad esempio un'ILVA di Taranto che ha causato un disastro ambientale. Poi bisognerà capire quanto questo disastro ambientale sia abusivo, quindi non a norma di legge. Inoltre bisognerà provare, per poter provare il disastro ambientale, bisognerà provare l'estensione del danno. Il problema quindi che questo abbia causato un'alterazione irreversibile ad un ecosistema, e quindi non si capisce bene chi dovrebbe provare questo, se l'onere della prova vada ai PM, insomma a chi svolge l'indagine, alla polizia, che appunto dovrebbe mettersi lì con calcolatrice in mano a valutare l'estensione dei danni, cosa che insomma non credo che abbiano abbiano capacità o competenze. E quindi insomma è un, almeno per quel che riguarda la fattispecie del disastro ambientale, è un po' un accrocco in questo senso.
Sì, nasconde molte ambiguità. E poi un altro elemento critico che comunque avevamo già sottolineato in qualche puntata passata, perché comunque ha spaccato anche la discussione nelle aule sulla legge, è stata l'eliminazione del divieto dell'air gun, che inizialmente invece era contemplato. L'air gun, appunto, in qualche modo parliamo di traforazioni generalmente offshore, e quindi fracking fondamentalmente, che contro questo divieto Renzi stesso si è posizionato, e come al solito poi ha in qualche modo piegato tutto il suo partito e tutti gli altri al suo volere, e diciamo che questa è una legge, cioè l'eliminazione di questo divieto all'interno della legge dimostra ulteriormente quello che è l'indirizzo del governo italiano verso gli impianti, le estrazioni petrolifere di gas, in particolare offshore, che soprattutto nell'Adriatico e nello Ionio si stanno spingendo fortemente, e che tra l'altro hanno visto proprio questo fine settimana invece la contrapposizione della manifestazione a Lanciano, che ha comunque raggiunto i 60.000 partecipanti. Quindi fortunatamente sulla costa dell'Adriatico c'è una forte risposta popolare contro queste trivellazioni, che tra l'altro sono abbastanza ridicole anche negli intenti, perché a quanto pare la quantità di petrolio che nell'Adriatico potrebbe essere raccolto attraverso queste trivelle risolverebbe il consumo di 2 mesi in Italia, in qualche modo coprirebbe questo, quindi parliamo anche di giacimenti molto ridotti.
E insomma a me viene da pensare che il termine ravvedimento operoso insomma mi pare molto una retorica clericale, e non mi stupisco di questo, perché insomma il governo Renzi a tutti gli effetti è un governo democristiano di fattura, insomma un scudo crociato non sta nel simbolo, ma insomma le operazioni che porta a termine mi parlano proprio quelle dei vecchi democristiani, e quindi anche l'utilizzo di certi termini probabilmente ha un perché.
Allora, ok, rientriamo in voce. Questa è sempre Impatto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Entriamo per un brevissimo aggiornamento, una brevissima parentesi sul fracking. Apriamo da una notizia che ci viene dal Texas, perché avevamo parlato già di quello che succede in questo stato degli Stati Uniti, perché è il primo stato che ha sperimentato a livello industriale l'applicazione del fracking sul proprio territorio, ed è il primo stato dove si sono appunto sviluppate le prime opposizioni.
Si vede che hanno sperimentato con grande successo questa tecnologia, talmente tanto che ha appassionato la popolazione.
Sì, ha appassionato la popolazione, anche perché si è trovato dei rubinetti esplosivi e quindi
rubinetti dell'acqua,
diciamo, sì. Perché questo fa il fracking, se non lo sapeste, appunto, fa fuoriuscire idrocarburi dal rubinetto dell'acqua. Comunque sia, avevamo già parlato una trasmissione precedente di un referendum che si era tenuto proprio nella cittadina che per prima aveva sperimentato il fracking, un referendum che ha vietato in quella contea l'applicazione di questa tecnica. Adesso lo stato del Texas invece leggiamo che ha vietato la possibilità di ricorrere al referendum per limitare questo tipo di pratica, perché ovviamente nella mente arzigogolata e bizzarra dei legislatori americani questo tipo di pratiche, quindi il referendum popolare, limita la libertà degli industriali a devastare il territorio e quindi è contrario alla Costituzione degli Stati Uniti.
Vabbè, noi speriamo che in futuro gli elettori texani tengano conto di queste scelte e non di quelle legate all'omosessualità in Texas.
Non ci conterei.
Nel momento in cui scelgono chi votare, se ricordassero che cosa esce dai loro rubinetti, magari. Nel frattempo, per quel che è un'ultima notizia, l'osservatrice italiana negli Stati Uniti sul fracking, che è una giornalista, insomma, Maria Rita Torsogna, che è bravissima a spulciarsi i siti poi delle grandi aziende che si occupano di questa cosa, in risposta è quei geologi che parlano dell'inesistenza di un fracking in Italia o quantomeno della sua impossibilità futura se non in una forma leggera, ha invece dimostrato che nel 1978 è già avvenuto, dal momento che in un pozzo di profondità 3600 metri, il pozzo Piropo 2, in realtà è avvenuta un'operazione di fracking, dal momento che c'era un petrolio molto pesante, quindi più difficile da estrarre, ed era protetto tra l'altro da una superficie impermeabile, e sul pozzo sono state sparate con delle tecniche di stimolazione una serie di miscele di gas, oil, di acidi, tra cui insomma un'iniezione di 180.000 galloni di fluidi in 11 stati. Tutto ciò, quindi 600.000 litri di fluidi pompati nel mare, perché parliamo comunque di una trivellazione offshore.
Parliamo del mare Adriatico.
Esatto. Che ha creato una frattura di 290 metri. E tra l'altro non ha neanche permesso di estrarre chissà quanto petrolio, anche perché appunto era un petrolio di una viscosità molto forte, quindi la estrazione è molto difficile e tra l'altro anche poco costoso alla fine, cioè poco produttivo, ma a noi di questa cosa non ci importa niente, semplicemente per dire che questo tipo di operazioni avvengono e per dimostrarlo è molto difficile, sono estremamente coperte le aziende che le fanno e i legislatori a quanto pare favoriscono anche questa poca trasparenza nelle operazioni.
Sì, poi aggiungiamo che magari avvengono in luoghi isolati, come può essere in mezzo al mare, oppure su qualche montagna, oppure zone di campagna molto appunto isolate, e questo contribuisce a tenere insabbiata questa tecnologia che invece è veramente molto dannosa, e pensiamo che la legge sugli ecoreati non contribuirà a impedire disastri legati proprio a questo tipo di operazioni di estrazione.
Sì, anche perché non è riconosciuto come reato, anzi viene favorito dallo Sblocca Italia e anche viene proprio visto come la nuova frontiera economica italiana.
E quindi, insomma, di bene in meglio o di peggio in peggio, insomma, scegliete un po' voi. Noi andiamo con un altro po' di musica e ci sentiamo per gli appuntamenti e i saluti. E allora chiudiamo la trasmissione di oggi, Impatto, voci contro le nocività. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici e in particolare chi è privato o privata della propria libertà personale. Ricordiamo che insomma ieri la radio ha fatto il compleanno e c'è stata una grande festa che è stata molto partecipata, di cui tutti sono stati molto felici per l'ottimo andamento, e quindi insomma noi rinforziamo gli auguri a Radio Onda Rossa e di sperare insomma di continuare a poter trasmettere ancora per tanti anni. Chiudiamo con l'unico appuntamento che segnaliamo, è per questo mercoledì 27 maggio alle 6:30 al comune di Velletri una presenza durante la commissione sul progetto di discarica e biometano per rispondere alle pesanti dichiarazioni del sindaco di Velletri, serva a Dio. E allora con questo è veramente tutto e ci risentiamo la prossima settimana.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me.